Grazie.
Grazie Ernesto, un'ottima relazione. Ecco, avrei già 3-4 domande o comunque 3 contrappunti per aprire, però non voglio rallentare la relazione di Mari, quindi me le tengo tutte dentro e la lascio parlare.
Grazie, felice di essere qui, grazie intanto a Movimento Forense che ci ha coinvolti entrambi, me in quanto vostro membro e il dottore Gatto in quanto nostro graditissimo ospite. E in ogni caso grazie mille ad Alessandro che mi ha dato la possibilità di esprimere tutti i miei dubbi, come accennavamo poco fa, in merito all'uso dell'intelligenza artificiale da parte dell'amministrazione finanziaria. Ma grazie anche a Maria Chiara Lupo che in prima battuta mi ha fatto conoscere il Movimento Forense. Grazie anche al dottore Gatto per tutti gli incipit che mi ha dato. Mi ero preparata una marea di spunti, però voi non mi avete vista, mentre lui parlava ne ho presi altrettanti. Quindi, come dice Alessandro, anche a me mi sono venute un paio di domande. Tuttavia, prendendo proprio la via e la dritta da quella che è la relazione del dottore Gatto, mio amico Ernesto peraltro, io comincio e dico, una delle cose che non si deve fare per l'avvocato è nessuno dica all'avvocato come deve fare l'avvocato, però tra noi avvocati una cosa ce la possiamo dire, questo è l'inizio di un cambio di passo radicale nella difesa che l'avvocato deve avere. E se prima parlavamo di industria 4.0, oggi siamo certamente, e quindi di manager e professionisti 4.0, siamo già al 5.0, dove l'intelligenza artificiale e tutti gli strumenti conseguenziali, ma anche esigenze etiche, oltre che esigenze di sostenibilità, ci fanno e ci impongono l'umiltà dell'approccio, la curiosità, quasi la ricerca scientifica. E in questo devo dire ringrazio infinitamente Alessandro, perché da quando faccio parte del suo dipartimento non v'è giornata nella quale lui non condivida con noi spunti sia in lingua originale italiana che in inglese che ci inducono a studiare e a ricercare per tentare di diventare degli avvocati migliori, degli avvocati 5.0. Quindi questa transizione che passa anche dall'intelligenza artificiale applicata alla giustizia, nell'evento di oggi coglie meno quell'aspetto, per il quale mi associo con i dubbi di standardizzazione. Dico però, e chi mi conosce sa, che io mi sono sempre battuta per un'avvocatura coraggiosa e una magistratura coraggiosa. E nonostante gli spunti di pigrizia che da ciò potrà derivare, da massimizzazioni fatte da strumenti di intelligenza artificiale che magari non avranno ricevuto il giusto prompt o il giusto font, probabilmente ci costringeranno a valorizzare ancora di più, per esempio, esempi di giustizia diversa, quali quelli della Corte di Giustizia Europea, che chiameremo come principi di forza nell'ampliamento della difesa del contribuente, perché il rischio della pigrizia e dunque della standardizzazione si paventa di fronte a noi, lo scenario cambia, anche se ci viene diciamo rammentato che da Prodigit a tutte le altre possibili invenzioni ci viene rassicurato e assicurato che il dato comunque sarà solo uno strumento di supporto del giudice e non un dato sul quale debba essere fondata la decisione del giudice, che comunque, ricordo a noi tutti, va motivata adeguatamente. Il difetto di motivazione per un avvocato è uno dei suoi principi cardini negli appelli, per esempio, di una sentenza che ha una carenza di difetto di motivazione. Questo non rende il nostro mestiere più semplice, anzi. Siamo nel momento in cui dobbiamo rimboccarci le maniche e tentare di essere veramente umili nell'approccio e non dimenticarci mai quanto è importante abbarbicarci a principi costituzionali, che sono i primi che ci vengono in aiuto quando dobbiamo aumentare la forza della nostra difesa, ma anche a principi internazionali, quali quelli della Carta dei diritti dell'uomo, per esempio. Quindi questo dato digitale che viene maneggiato e che non deve essere per gli avvocati se non un monito per fare meglio, certamente è anche per noi una barriera altissima, non ci possiamo adagiare sui risultati, non possiamo permettere né che l'amministrazione li usi in maniera massiccia, non motivata, e ora dirò perché, né che noi nei nostri studi utilizziamo senza validazione, verificazione, integrità e contributo nostro, personale, umano, intellettuale ed esperienziale dal punto di vista professionale, senza che noi arricchiamo quello che magari uno strumento di ChatGPT ci può dare in bozza per un atto legale in difesa. Tuttavia ci siamo, arrivati, è consolidato dai vari input legislativi che sono ormai sulla on place, come dicono gli inglesi, siamo arrivati al momento in cui l'amministrazione è autorizzata ad utilizzare strumenti di intelligenza artificiale per aumentare l'adempimento spontaneo, per evitare fenomeni di elusione o di evasione, per entrare in compliance con i contribuenti. E la promessa è grande, non è solo quella del dottore Ruffini che dice vi giuro non sarà un grande fratello fiscale, lo dicono i giornali, ma una macchina di supporto agli uomini dell'amministrazione finanziaria che dovranno, solo quando il profilo di anomalia che verrà rintracciato dalla macchina tecnologica dovesse risultare evidente, a quel punto il funzionario avrà l'obbligo, e per noi quello è l'intervento primo che dovremmo attenzionare, avrà l'obbligo del iniziare una verifica che non è più gestita dalla macchina ma è gestita da un funzionario che avrà un nome, un cognome e dei capelli e degli occhi esattamente come noi. Ma allora dove sta il problema? Il problema non è quello di, come qualche articolo di giornale dice, riumanizzare la macchina algoritmica, no, e non è nemmeno quello del Grande Fratello, no. L'intelligenza artificiale, dice Ruffini, verrà utilizzata anche per rispondere a una sorta di arretrato che l'amministrazione ha maturato in quelli che sono le risposte a seguito di interpello che i contribuenti hanno fatto all'amministrazione su casi dubbi. E la delega fiscale ci viene in soccorso per darci strumenti, ci presenta la macchinosità dell'evento intelligenza artificiale, però ci dice anche guarda che ci sono dei limiti che io non potrò superare o che l'amministrazione finanziaria non potrà superare, limiti nei quali la nostra difesa in vantaggio del contribuente, persona fisica o società, poco importa, potrà essere esercitata pienamente. Prima di tutto, quando una amministrazione finanziaria dovesse selezionare dei profili che si sono presentati di alto rischio, avrà l'obbligo sempre, comunque, durante, prima e dopo, di rispettare i dettami che sono principi inviolabili e invalicabili del GDPR. Tuttavia, il garante della privacy in Italia si è espresso invitando più e più volte l'amministrazione finanziaria ad esprimere come, con quali strumenti e con quali step tratterà i dati sensibili dei contribuenti. E questo lo ha fatto con un atto che è uscito a maggio del 2023, che è in risposta a domande precise che il garante della privacy ha fatto all'amministrazione finanziaria, dicendo ok, comprendiamo le spinte che arrivano da Bruxelles, che arrivano con il PNRR, di utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale, ne comprendiamo i vantaggi, l'efficienza, l'efficacia, la velocità, la riduzione di costi, non ne possiamo comprendere l'invasione inopportuna se tu non mi garantisci su alcuni step che sono, qualcuno dice che sono 10 e qualcun altro dice che sono 6, io direi che sono anche tanti di più, ma che sono limiti invalicabili alla correttezza secondo norma, rispetto di un cardine democratico del quale noi siamo paladini, oltre che difensori, del diritto del cittadino. Quindi prima di tutto la privacy. In questo documento a maggio del 2023 io ho partecipato, perché mi occupo anche di intelligenza artificiale, a tantissimi eventi nei quali mi sono espressa fortemente dubbiosa sulle risposte che l'Agenzia delle Entrate ha dato in relazione a questi input che come viene definito nel documento, gli stakeholder davano, quindi ordini professionali, garante della privacy, enti vari, associazioni di categorie di contribuenti, che davano, validavano dei dubbi, e l'Agenzia delle Entrate nel maggio del 2023 esce con questo documento nel quale pretende di rassicurare e chiarire. Talune cose sono delle promesse che troviamo anche nella delega fiscale, tipo siamo certi che l'intervento umano non verrà mai evitato. La macchina è strumento di collaborazione, di aiuto. Fabrizio Ischeri, che è un commercialista, mio amico e famoso, diciamo, nel panorama italiano ormai, perché è anche rappresentante di associazioni di categoria, adesso non ricordo esattamente il nome, a livello nazionale, quando è stato intervistato da una rivista specifica, diceva: noi non dobbiamo temere questo tirocinante, mi è piaciuta questa espressione, che è costituito dall'intelligenza artificiale. Ci sono problemi di maneggiabilità dei dati ai fini privacy, ma noi lo dobbiamo considerare un tirocinante che va adeguatamente istruito. Ed è su questo che la delega fiscale apre i primi vagli di, per utilizzare un termine che si usa in cyber security topic, vulnerability. La prima vulnerabilità è che noi, e lo ha detto poco fa il dottore Gatto, noi ancora non conosciamo con precisione, esattezza ed efficienza quali sono i principi di base che hanno determinato l'estromissione, la nascita di questi algoritmi. Noi non conosciamo la base, ma domando a una platea di avvocati che ci ascolta e a coloro che ascolteranno questo evento in registrazione. Il fatto che noi non li conosciamo non vuol dire che noi non dovremmo chiederli. Primo argomento è la privacy. Secondo argomento, poiché l'amministrazione finanziaria, delega fiscale impone, deve motivare adeguatamente ed efficientemente gli atti che emette in danno del contribuente, mi dovrà anche spiegare sulla base di quali dati non solo il professionista o l'azienda contribuente, società di capitali che sia, è emersa come profilo di anomalia, ma sulla base di che cosa quel profilo di anomalia è diventato una contestazione tributaria. Quindi, sia in termini di contraddittorio, che non è solo preventivo, la delega fiscale lo impone come generalizzato. Quindi già in partenza, prima ancora che venga emesso un provvedimento contro il contribuente, la difesa, e a questo punto sarà la difesa legale che lo dovrà chiedere, deve intervenire e dire: spiegami perché, come, motivalo, perché tutto quello che tu hai l'obbligo di motivare deve diventare per me un patrimonio per il quale io posso o prestare acquiescenza, un'ipotesi è quella, oppure contestarlo nelle sedi competenti, le corti di giustizia tributaria per lo più. Ai fini di questa contestazione, nel contraddittorio preventivo generalizzato, viene data la possibilità, ulteriore elemento di difesa che l'avvocato deve esercitare, di presentare memorie e controdeduzioni entro 60 giorni, alle quali l'amministrazione finanziaria è obbligata a dare risposta. La mancanza di questa risposta rende la procedura non coerente, non perfetta, e per noi avvocati sarà altro elemento di censura. Quindi, prima mi devi dire come hai trattato i dati ai fini della privacy. E su questo apro immediatamente una piccola parentesi. Per quanto tempo li devi detenere questi dati? Perché una delle osservazioni che gli stakeholder hanno fatto all'amministrazione finanziaria è: ok, immaginiamo che un profilo sia stato considerato profilo di rischio. Per quanto tempo dopo l'emissione di un provvedimento, che può anche essere impugnato in sede o che può determinare l'acquiescenza del contribuente, dopo quanto tempo il diritto all'oblio di quel contribuente intercettato si manifesta? O per caso questo povero disgraziato non si ritroverà ogni anno, esattamente come diceva Ernesto Gatto per la moglie del suo cliente, nel giro dantesco infernale dei controlli? Anche lì la delega fiscale dice: attenzione, non si può sullo stesso anno reiterare, ma dice anche tanto di più dopo, e comunque uno stesso profilo non può essere chiamato in causa in un periodo intermedio più volte. Quindi diciamo che abbiamo anche risolto il primo dubbio, questo dei dati, della privacy e del mantenimento tra i profili di anomalia. Secondo dato, la motivazione dell'atto sia in sede di contraddittorio preventivo che in sede di osservazioni che eventualmente in sede di impugnazione dell'atto emesso, lì dove questa motivazione non ci persuade o non illumina il contribuente ai sensi della sentenza del Consiglio di Stato del 2019 a tutti nota, che ha dato dei principi che sono il baluardo che un avvocato tributario deve avere. Principio di conoscibilità. Questa sentenza del Consiglio di Stato è ancora oggi, insieme a tante altre del Consiglio di Stato dello stesso periodo, quindi 2019, è ancora oggi l'unica che si è espressa dicendo che dinanzi a un atto che è in danno del contribuente, il contribuente deve conoscere le motivazioni sulla base delle quali questo atto è stato emesso e soprattutto se l'atto proviene da strumenti di intelligenza artificiale, le determine sulla base del quale quelle risultanze sono arrivate. Ancora, quindi il principio di conoscibilità, il principio di non discriminazione sulla base di bias o discriminazioni di genere diverso che l'algoritmo può determinare. Ancora, il principio di non esclusività, l'intervento umano è indispensabile e necessario, la delega fiscale lo impone con le modifiche che ha fatto sullo statuto del contribuente, che è legge che per noi deve essere un poco come la carta costituzionale, ci dice attenzione, warning, noi dobbiamo pretendere l'intervento umano e l'intervento umano non potrà essere un intervento pigro, no, dovrà essere un intervento motivato, adeguatamente, dice addirittura, adeguatamente, con un livello di efficienza e chiarezza che è quello che pretende questa sentenza del Consiglio di Stato e tutte quelle, ripeto, che nel 2019 il Consiglio di Stato ha emesso. Premetto, ho sollevato un problema di privacy e di diritto all'oblio, al di là di tutte le sentenze che un tributarista in difesa può chiamare delle relative all'ambiente della privacy, vi devo dare una brutta notizia. Non c'è un tempo stabilito, nemmeno a livello europeo, per il quale a cominciare dal quale il diritto all'oblio può essere esercitato. Non c'è un termine, in teoria potrebbe essere un termine lungo, tuttavia non è un sempre. Quindi toccherà all'avvocato, nell'ipotesi in cui trovasse l'anomalia di due procedimenti, uno di seguito all'altro, magari per due annalità conseguenziali, andare a dire l'anomalia. Non consente nemmeno i principi europei, per quanto non ci sia un termine finale, non si consente il per sempre. Ancora, noi abbiamo da affrontare un problema che è uno dei problemi belli che affrontano gli avvocati, la notifica. Nel momento in cui l'amministrazione provvede ad emettere un atto in danno del contribuente, ce lo dovrà anche notificare. E lì cominciano tutte quelle utili e arricchite dal nostro studio continuo, censure alla notifica, perché anche lì lo statuto del contribuente e la legge delega sono stati bravi a intervenire. Oggi non è possibile notificare un atto a una persona che non sia la diretta interessata. E noi sul vizio di notifica non aggiungo niente perché siamo bravissimi. Sappiamo però che oggi ci viene detto, ci viene riconosciuto come diritto e quindi per assimilazione le notifiche non si potranno fare, nemmeno se la notifica dovesse avvenire in via telematica. Premetto che l'accesso telematico alla banca dati è l'altro dei problemi che può determinare l'avviso di accertamento o l'atto in contestazione. E premetto che su questo c'è un problema che emerge proprio dalla legge delega, dal cosiddetto articolo 17. Il problema è questo. Tutte le belle cose che vi ho detto riguardano degli obblighi che l'amministrazione finanziaria si è assunta anche sulla scorta di questo documento che nel maggio del 2023 ha determinato fiumi di dottrina che si sono espressi e, ripeto, censure da parte del Consiglio di Stato che è intervenuta di nuovo nel 2022 a dire attenzione, ci sono dubbi sui cosiddetti falsi positivi che possono essere degli errori dell'algoritmo, diciamo, che usa l'amministrazione finanziaria e che poi in verità si rivelano errori, perché così come io insegno ai miei studenti, l'algoritmo non legge il principio di buona fede, l'algoritmo non legge tante altre cose. Non legge per esempio una contoesterizzazione di una redditività che arriva perché può essere frutto di tanti altri fatti, tutti legittimi. In ragione però della notifica, volevo tornare su questo punto, l'utilizzo della notifica come strumento digitale ci apre a un altro problema che dovremmo affrontare. Quando l'atto ci viene notificato, e immaginiamo che non sia l'avviso di accertamento, ma che sia un atto successivo, perché l'avviso di accertamento in qualche modo non è stato visto, errori che ci possono essere nella vita di tutti, ma quell'atto che ha un valore riscossivo a certo tempo data, determinato dalla legge, segue un'azione di aggressione del patrimonio del contribuente. E beh, oggi viene data dalla delega una sorta di censura positiva, quindi di avallo a quello che può fare oggi l'ufficiale giudiziario. L'ufficiale giudiziario può interrogare le banche dati e andare a cercare di fare partire il pignoramento dove c'è risorsa. Questo è un problema che noi dobbiamo conoscere per poterlo evitare in termini consulenziali e in termini di difesa. Ma ancora, se è vero che noi ci dovremmo difendere da un'intelligenza artificiale che viene spalmata a 360 gradi su tutto, dobbiamo anche credere, ma quindi pretendere, che l'intelligenza artificiale, che parte da un principio, l'amministrazione finanziaria dichiara che le banche dati in suo possesso saranno interoperabili, bello, ci piace, questo potrebbe essere qualcosa di giusto, e che a quelle banche dati avranno accesso anche i funzionari di ADER, Agenzia di Entrate e Riscossione, la quale promette anche lei, perché questi documenti che vengono diffusi sono pieni di rassicurazioni, di promesse e di intenti. Speriamo che non siano mai solo lettere di intenti, ma che la concretezza della realtà qui ad avvenire ci porti a capire che in effetti c'è un intento di compliance e non di aggressione al patrimonio del contribuente che magari si è trovato in difficoltà. Ricordiamoci che coloro che hanno delle cartelle non sono evasori to cure, sono persone che il debito lo hanno dichiarato, ma per motivi tutti giusti o tutti sbagliati, non voglio entrare nel merito, non hanno potuto o voluto pagare. Se non hanno voluto, la censura è corretta, se non hanno potuto, devono intervenire tutti quegli altri strumenti a tutela, anche la possibilità di pagare. E l'Agenzia delle Entrate per la Riscossione dice: noi con l'intelligenza artificiale utilizzeremo, lo dice proprio in questa convenzione triennale, utilizzeremo gli strumenti di intelligenza artificiale, ma ci facciamo carico di interpretare un migliore rapporto con il contribuente inciso, di implementare un servizio di comunicazione tra noi e il contribuente, di facilitare l'accesso alle procedure telematiche. Io mi auguro che tutte queste buone intenzioni siano reali, perché io per prima, volendo avere una risposta all'interpretazione di una norma, quindi nemmeno un problema diciamo di cartella, non sono riuscita a prendere un appuntamento telematico con lo sportello dell'Agenzia delle Entrate. Quindi mi sembra che le intenzioni ad oggi non abbiano alcuna possibilità di riuscita, ma mi rimetto a un futuro migliore che parte da noi, perché è chiaro che quel funzionario che mi dovrà dare la risposta, se io non riesco a chiedergliela di persona, gli mando una solenne PEC scritta in legalese e prima o poi qualcuno dovrà rispondere. Anche perché se non risponde, io continuerò fino all'infinito e prima o poi rispondono, perché devo dire la verità, a un certo punto rispondono, bisogna vedere con quanta gentilezza uno glielo spiega. Quindi, esclusa una problematica privacy che dovremo chiarire, esclusa una problematica di notifica che dovremo verificare, esclusa una problematica di motivazione che anche lì dovremo pretendere in sede di contraddittorio preventivo generalizzato e in sede di motivazione dell'atto. Andiamo alla prova. Il dottore Gatto, tra le sollecitazioni che mi ha dato, mi ha detto: ma il contribuente si dovrà difendere dalle risultanze a cui arriva un algoritmo? E io torno nel mondo tributario, al di là del fatto che faccio anche penale tributario, proprio puramente tributario. Oggi la delega impone che l'amministrazione sia onerata di allegare i documenti sulla base dei quali effettua le censure e dunque i rimproveri che sono inseriti nell'atto. Questo onere dell'amministrazione trova un'eccezione e lì si aprono le vulnerabilità. L'eccezione che ritroviamo sempre nella legge dice: ad eccezione delle procedure automatizzate. E adesso ci dobbiamo capire su quali sono le procedure automatizzate, perché per me procedura totalmente automatizzata è un 36-ter, che è la classica liquidazione della dichiarazione, o hai finito, o hai finito del reddito, poco importa, ma è sulla base di una dichiarazione presentata telematicamente ormai con obbligo da tanto tempo. L'amministrazione è proprio il cervellone, come dico io, della macchina amministrativa, controlla i dati, dice qui hai dichiarato alfa e non hai pagato beta, oppure qui hai dichiarato una detrazione, mancano i documenti perché non me li hai allegati quando con il questionario te l'ho chiesto. Allora aspettate un attimo, ci dobbiamo cominciare a confrontare sui dubbi e lì ci dobbiamo pure preoccupare, perché se la delega che fa tutte queste promesse, che ci dice che ci garantirà, che ci darà il diritto di intervenire in fase endoprocedimentale, che ci dà il diritto di intervenire presentando memorie e deduzioni di qualunque tipo, che ci dà anche la possibilità di essere vittime, scritto tra virgolette, comunque destinatari di un atto che sarà adeguatamente motivato e bla bla bla, e poi però quando mi fa un semplice accertamento automatico tutte queste garanzie finiscono? Allora, se la logica della delega dell'utilizzo massiccio dell'intelligenza artificiale è stata quella della semplificazione delle regole uniche e univoche, anche in termini di termini, proprio di dare per tutte le cose gli stessi termini e semplificare il rapporto in termini di compliance con l'amministrazione finanziaria, non è possibile che nello stesso argomento io inserisca anche le eccezioni, non quel tipo di eccezioni. Per cui, da anziano avvocato, dico che quell'eccezione io la metterò dentro i miei atti, perché non è possibile, lì c'è una violazione dell'articolo 24 della Costituzione, e se ricordate quello che vi ho detto in premessa, la mia premessa dice che è ai principi della Carta Costituzionale che ci dobbiamo abbarbicare, ma devono anche essere il nostro scudo di difesa. E per esempio mi dico anche che forse un 111 sul giusto processo, ma anche sul giusto procedimento, lì dove lo vedo violato lo posso chiamare in causa. Così come posso chiamare in causa il 53 sulla capacità contributiva, perché se l'anomalia che è apparentemente da un funzionario che non ha fatto la verifica che doveva fare, a cui Ruffini lo chiama e dice che sarà immancabile, ma lo ha fatta velocemente, superficialmente e senza dovizia come io pretendo che sia, a quel punto anche il 53 è stato violato. E questo solo per parlare della nostra Carta Costituzionale. Ma vogliamo salire a qualcosa che è, per me, che sono Presidente Unione Avvocati Europei per la Sicilia, è bandiera, la Carta dei diritti dell'uomo. Non è possibile che vengano emessi atti in violazione di quelli che sono i beni, perché ogni atto diventa atto esecutivo e quindi aggredisce i beni del cittadino, perché c'è una violazione di fronte a un provvedimento che non è stato emesso secondo le regole previste dall'ordinamento democratico nel quale viviamo e nel quale facciamo parte in senso europeo, perché lì interviene la Carta dei diritti dell'uomo e mi dà fiumi di sentenze per frappormi ad un'amministrazione finanziaria frettolosa e superficiale, che mi auguro non ci sarà, perché è vero che non hanno risorse, però devo dire, mi consta personalmente, e questo lo dico a favore di parte avversa, che le nuove generazioni di colleghi dei vari dipartimenti legali di amministrazioni di tutta Italia nei quali io mi trovo sono invece persone abbastanza preparate, efficientemente istruite e anche pronte all'ascolto di un difensore che, con ragione di prova, per carità, e in nome della legge, riesce a perpetrare o a evitare che si perpetri un errore. Quindi un contribuente a cui la legge delega offre delle tutele rafforzate, con qualche dubbio, ma è dell'avvocato il lavoro del dubbio. Noi il dubbio lo dobbiamo far venire al giudice, non solo a quello penale, molto più a quello tributario. Giudice tributario che per lo più nel futuro sarà un giudice preparato, perché sarà un giudice tecnico, perché è nata la magistratura tributaria, e anche se ad oggi non l'abbiamo ancora operativa, nei prossimi anni ce l'avremo, e la tecnologia non ci abbandonerà. La tecnologia diventerà il nostro pane quotidiano e, come dicevo all'inizio, sarà fondamentale diventare avvocati che hanno quella capacità di critica propositiva, per carità, prima in termini di contraddittorio, potremmo anche risolvere le cose in conciliazione, in accertamento con adesione, in una sorta di mediazione con l'amministrazione finanziaria, lì ove possibile, quando non c'è, andando armati, correttamente armati, adeguatamente preparati dinanzi al giudice tributario, ma anche dinanzi al giudice penale, perché è chiaro che a seguito di un algoritmo non può venire mai una dichiarazione di un reato tributario, ma l'algoritmo potrebbe essere lo start di una verifica diversa. E allora io, in quanto penalista, mi devo preoccupare due volte. Ecco perché oggi la legge delega, che, come dice giustamente Alessandro, forse ci mette davanti più a dubbi che a certezze, ci deve trovare spronati e preparati all'ascolto, ma anche alla lettura, anzi di più alla lettura che all'ascolto, proprio perché gli argomenti che cambiano la vita dell'avvocato, come dice il titolo di questo evento, che dipendono dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale e quindi dell'algoritmo da parte dell'amministrazione finanziaria, che è il nostro parte avversa, in verità possono essere discussi. Non c'è un obbligo di adeguamento, né nostro né degli avvocati, ma forse nemmeno dell'amministrazione finanziaria. È chiaro che il lavoro di Perry Mason, fino a ieri facevamo, forse oggi sarà più sacrificato, però il sacrificio nasce sulla base di quello che non sai. Quello che non sai diventa un sacrificio, quello che sai diventa uno strumento. E allora, se è vero che l'intelligenza artificiale è un tirocinante che va addestrato, prima di tutto addestriamoci noi, che dovremo usare quel tirocinante, perché non gli possiamo insegnare niente se noi per primi non lo conosciamo. È una sfida che dobbiamo cogliere in ragione di quelli che saranno i successi che potremo raccogliere, anche per farla a noi la giurisprudenza, perché è vero che ci sono innovazioni quali il progetto Prodigit, ed è vero che probabilmente sposteranno l'asse come se fossimo un paese di common law e non di civil law, quale siamo. Però è anche vero che noi restiamo un paese di civil law, e a meno che questo non ci venga cambiato, ne discuteremo se ci dovesse essere questa necessità, io avrò il diritto alla motivazione, avrò diritto a 3 gradi di giudizio, avrò diritto a portare prove che sconfessano la base presuntiva da algoritmo dell'atto dell'amministrazione finanziaria. Anzi, vi dirò di più: più superficiale sarà, più facile sarà la nostra difesa, perché, ripeto, nessuno deve insegnare l'avvocato a fare l'avvocato. Grazie per la vostra attenzione.
Grazie tantissimo Mari, una lunga carrellata, devo dire, piena di suggestioni, anche la tua, quindi non saprei adesso da che punto partire, però forse in realtà lo so, e quindi a spaventare un po' i nostri...
No, spaventare no.
Vi chiederei, per vedere se siete stati attenti, anche magari ai fini dei crediti, così verifichiamo veramente la presenza. Togliete pure il muto ai microfoni.